Ed ecco che cosa fa Aristagora. O che cosa avrebbe fatto, seguendo chiaramente la linea del racconto di Erodoto. Si consultò allora con quelli della sua fazione, esponendo il suo parere e il messaggio ricevuto da Estieo. Quindi Aristagora, prima di tutto, avendo in mente l'idea di realizzare una rivolta per difendere se stesso e per assecondare tutto sommato la volontà anche del cugino Estieo, ma soprattutto per difendere se stesso, ecco che raccoglie gli uomini della sua fazione, la sua eteria potremmo dire, la fazione che politicamente lo sostiene all'interno della città di Mileto, e presenta il suo parere sulla situazione e chiaramente non nasconde il fatto di aver ricevuto un messaggio da Estieo. Tutti gli altri furono d'accordo con lui, lo esortarono a ribellarsi, quindi i sostenitori politici di Aristagora evidentemente lo assecondano in questo proposito di ribellione. Invece, lo scrittore Cateo, dapprima, sconsigliava di muovere guerra al re dei persiani, elencando tutti i popoli su cui regnava e le forze di cui disponeva. Poi, dato che non riusciva a convincerli, suggerì loro di assicurarsi il controllo del mare e disse che non vedeva nessun altro sistema per ottenerlo. Sapeva bene che le forze di Mileto erano limitate, se non quello di prelevare i tesori consacrati da Creso di Lidia nel santuario dei Branchidi. In tal caso nutriva buone speranze che sarebbero divenuti padroni del mare. Così, insomma, essi avrebbero potuto utilizzare quelle ricchezze e i nemici non avrebbero potuto depredarle. Si trattava di tesori ingenti, come ho già spiegato nel mio primo racconto. Qui incontriamo dati che già conosciamo. Ecateo avrebbe preso la parola. Ecateo evidentemente faceva parte di quel circolo politico che sosteneva Aristagora e appoggiava il primato di Aristagora in quanto tiranno, o sostituto del tiranno per meglio dire, all'interno della città di Mileto. Conosciamo questi dettagli perché ne abbiamo già ampiamente parlato introducendo la figura di Ecateo. L'operazione di Cateo avrebbe trasformato Mileto in una città molto molto forte sul mare, come già vi disse a suo tempo quando si parlò appunto di Cateo, di Mileto, presentandolo un pochino la figura. Se i milesi avessero assecondato il suggerimento di Cateo, Mileto sarebbe diventata effettivamente una città non soltanto fortissima, ma avrebbe prefigurato quello che poi sarebbe stata Atene con Temistocle ai tempi della spedizione di Serse. L'opinione di Cateo non riuscì a prevalere, questo già lo sappiamo, ma decisero comunque di ribellarsi, quindi i milesi passano direttamente alla ribellione. E che uno di loro si sarebbe recato per mare a Amiunte, presso l'esercito reduce da Naxos, che era di stanza lì, e avrebbe cercato di catturare i comandanti che si trovavano a bordo delle navi. Attenzione, questa è un'iniziativa di Aristagora dei suoi. Il suggerimento di Cateo viene cassato, viene completamente ignorato, anzi, la serie di suggerimenti dati da Cateo vengono ignorati, ed ecco che Aristagora e i suoi decidono di prendere l'iniziativa. Inviano uno dei loro, per l'appunto, a Miunte. Miunte è un centro non tanto distante da Mileto, sempre a sud del fiume Meandro. A Miunte in questo momento c'è l'intero esercito, reduce da Naxos, e qui si fa riferimento soprattutto alle milizie chiaramente greche e micrasiatiche. E l'obiettivo, la missione fondamentalmente di questo agente di Aristagora e dei suoi è quello di catturare i comandanti che si trovavano a bordo delle navi. Perché mai catturare i comandanti? Che cosa avrà in mente Aristagora? Per chiarire questo punto, ovviamente dobbiamo leggere il seguito, capitolo 37. A tale scopo fu inviato Iatragora, il quale fece prigionieri con l'inganno Oliato, figlio di Banolli di Milasa, Istieo, figlio di Timne di Termera, Coe, figlio di Erxandro, a cui Dario aveva donato Mitilene, Aristagora, figlio di Eraclide di Cuma, e parecchi altri. Così Aristagora era ormai passato alla ribellione aperta e preparava piani di ogni tipo contro Dario. Questo è il primo passo della ribellione. Questo Iatragora cosa avrebbe fatto? Avrebbe sequestrato degli individui, per l'appunto, no? I comandanti, quindi figure certamente rilevanti. E il primo citato è un comandante di Milasa, che è una città della Caria, comunque un comandante non greco, Oliato, figlio di Banolli, sono nomi non greci. Poi Poi si fa riferimento a Istieo, che non è chiaramente il cugino di Aristago, Aristieo di Mileto. È Istieo figlio di Timne di Termera. Termera è un centro dorico della costa micrasiatica. Poi si fa riferimento a Coi, figlio di Alessandro, a cui Dare aveva donato Mitilene. Mitilene è una città molto importante dell'isola di Lesbo, quindi una città eolica. E poi Aristagora, figlio di Eraclide di Cuma. Quindi Aristagora è tiranno della città di Cuma. Anche Cuma è una città eolica della costa micrasiatica. E parecchi altri, e qui si arresta tutto sommato, no? La lista di Erodoto. Tutti questi erano tiranni e quindi comandanti che avevano partecipato alla spedizione di Nasso. Come vedete ci sono non soltanto altri centri dorici, oltre a Mindo, ma evidentemente anche centri eolici. Così abbiamo finalmente un'idea, anche se approssimativa, dell'ampiezza di questa spedizione che avrebbe coinvolto diverse comunità micrasiatiche, ioniche, doriche e eoliche al tempo stesso. Ma non c'è ancora del tutto chiaro il piano di Aristagora. Che cosa punta Aristagora con questi sequestri di persona? Perché questi sequestri di persona dovrebbero essere parte integrante di una ribellione contro Dario? Beh, vediamo quali sono i passi successivi, ovviamente, di Aristagora. Innanzitutto, siamo a 37, paragrafo 2. Innanzitutto, il soggetto Aristagora rinunciò a parole alla tirannide e istituì a Mileto l'isonomia perché i milesi partecipassero volentieri alla rivolta da lui promossa. Ecco che cosa fa innanzitutto Aristagora. Rinuncia alla tirannide. Non è lui personalmente il tiranno, però rappresenta o fa le veci del tiranno Estieo. Quindi rinuncia al suo ruolo di governatore della città per conto della Persia. Istituisce, dice il testo erodoteo, Mileto l'isonomia, cioè un regime fondamentalmente democratico. Però la rinuncia a parole. Logo, dice il testo greco. Quindi è una specie di rinuncia dichiarata, ma che poi alle parole seguono i fatti, altra questione. In ogni caso, Aristagora rinuncia al suo ruolo, di governatore per la Persia della città di Mileto, perché vuole far credere in un certo senso ai milesi che da questo momento comincia una fase nuova di autonomia della città rispetto al governo persiano, di autonomia della città rispetto a Dario I. E fa tutto questo perché i milesi siano coinvolti in prima persona nell'operazione di ribellione. Perché, dice Erodoto, partecipassero volentieri alla rivolta da lui promossa. Quindi Aristagora sta cercando in un certo senso alleati, no? Esposto in prima persona nei riguardi dei persiani per il fallimento dell'operazione di Naso, ecco che vuole coinvolgere sempre più persone, per creare quasi uno scudo personale. E i primi a costituire questo scudo sono i milesi stessi. In seguito, aggiunge Erodoto, agì in modo analogo nel resto della Ionia, quindi nella costa micrasiatica, cacciando via alcuni tiranni. Quindi alcuni tiranni sono direttamente rimossi. I tiranni, ve l'ho ricordato all'inizio, insomma, della lettura del testo erodoteo, rappresentavano l'autorità della Persia sulle singole città greche. Quindi ecco che Mileto diventa democratica su iniziativa, a parole ovviamente, di Aristagora, ma ecco che Aristagora si dà da fare militarmente perché anche altre città istituiscano dei regimi democratici, cacciando i rispettivi tiranni. Altri, cioè quelli che aveva catturato sulle navi, ecco, i prigionieri, tiranni prigionieri della spedizione di Naso, quelli che aveva catturato sulle navi che l'avevano accompagnata a Naso, li consegnò alle loro città, li restituì alle città di appartenenza per guadagnarsene la benevolenza, rimandando appunto ciascuno nella città di provenienza. Come dire, un piccolo regalo. Aristagora ha catturato i tiranni, li restituisce alle città e quindi cittadini, fate ciò che volete del vostro tiranno. Questa fondamentalmente è l'iniziativa di Aristagora. E che cosa sarebbe accaduto a questi tiranni una volta tornati alle loro città? Quanto a Coi, i mitilinesi, appena lo ebbero nelle loro mani, lo trascinarono fuori della città e lo lapidarono. Addirittura il tiranno di Mitilene, nell'isola di Lesbo, viene lapidato, viene ammazzato brutalmente, né più né meno. E così, eliminando il loro tiranno, ovviamente i mitilinesi anche loro passano a rivolta aperta, che era quello che voleva Aristagora. I Cumani, invece, lasciarono libero il loro tiranno. Quindi i Cumani operano diversamente rispetto ai mitilenesi, però anche loro passano a rivolta aperta. Anche se risparmiano la vita al loro tiranno, comunque lo lasciano libero, quindi lo allontanano. E così fecero per lo più anche gli altri. Anche le altre città trattarono appunto in modo più benevolo il proprio tiranno rispetto a quanto non avessero fatto i mitilenesi col proprio. Nelle città dunque furono deposti tiranni, sottolinea Erodoto. Aristagora di Mileto, dopo averli rovesciati e aver esortato le singole città a nominare al loro posto degli strateghi, ecco che le singole città si muniscono in un certo senso di un capo militare, anche con responsabilità finanziarie, che è per appunto uno stratego, a segno tutto sommato della loro autonomia di fatto dal regime della Persia. Ecco che Aristagora si recò poi lui stesso in missione a Sparta, a bordo di una trireme. Infatti aveva bisogno di trovare da qualche parte un'alleanza potente. Aristagora non si ferma qui. Avendo indotto le comunità micrasiatiche alla rivolta alla Persia, cercherà un alleato fuori dall'area micrasiatica e sta pensando innanzitutto a Sparta. Sparta, in questo tempo, è città forte. Città balcanica della Grecia balcanica. Tutto questo per difendere se stesso. Tutto questo per creare uno scudo per difendere la propria persona dalla ritorsione della Persia.